Rassegna Stampa e News. Preparate un caffè e rimanete con noi. Sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
Radio Bianconera.
L'unica che conta.
Buongiorno ragazzi, sono Danilo. Allora io credo che a salire in questo momento siano Gatti e McKennie, che piano piano hanno scalato le gerarchie. Adesso possiamo dire che sono diventati dei titolari. A scendere sono finalmente Alexandro. Tutte le volte che gioca, da un suo errore nasce un gol degli avversari, quindi con Ronaldo si partiva 1-0 per noi, con Alexandro si parte 1-0 per gli avversari, quindi fin quando Gatti starà bene spero giochi sempre Gatti. E poi scende anche, a mio avviso però questa volta inspiegabilmente, Fagioli, che secondo me è un giocatore migliore rispetto a Miretti, almeno in questo momento, anche per caratteristiche. È forse l'unico centrocampista che ha quel tipo di qualità, di tecnica, di visione della giocata. Miretti è più un mediano. Spero che sia solo un problema di condizione fisica.
Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Tanta informazione, un pizzico di ironia, tanta Juventus anche in queste due ore. Grazie per chi si mette solo adesso all'ascolto, grazie per chi ci sta seguendo da stamattina, grazie per chi finirà la giornata insieme a noi, magari abbassando un po' e alzando il volume della radio in base ai propri impegni. Io vi ricordo il nostro numero per dialogare con la redazione, con la nostra messaggistica, per intervenire in diretta, perché ogni tanto lanciamo qualche voce nuova di chi vuol togliersi qualche sassolino dalle scarpe, per chi vuole dire qualcosa di diverso da quello che non si è sentito nel corso della puntata, della giornata, della settimana in casa Juventus. Intanto ci godiamo questo secondo posto, 10 punti, c'è chi proietta in alto la Juve, c'è chi sgonfia le ambizioni bianconere. Cos'è giusto, cos'è sbagliato, magari me lo dite voi in questo caso. Io sono convinto che una piccola sorpresa potrebbe essere la Juventus, senza impegni di Champions. Stasera mi guarderò un film, anzi no, mi guardo un po' la Champions, perché amo questo sport che non c'è arabo, americano, sudafricano che possa, campionato inteso come campionato, che possa bloccare. È il mio amore per il calcio, prima di tutto per la Juventus, la passione per il tifo di cui abbiamo parlato anche con un rappresentante dei tifosi ieri. Quindi, come vedete, passa davvero tutto. Noi qui non facciamo censura. Chi vuole intervenire, chi volesse intervenire, chi volesse eventualmente avere la replica o la controreplica, quello che magari ritiene non sia stato trattato giustamente, siamo qui ad aspettarlo tra i tifosi, tra gli enti organizzatori, tra le forze dell'ordine, che sappiamo che hanno qualche difficoltà in più a intervenire pubblicamente con qualche loro rappresentante di fronte a delle decisioni che vengono prese così, diciamo, concordate prima di tutto col club. Riparte la Champions League, non vedo l'ora di tornarci in Champions League, quindi mi concentro sulla volata per arrivare il più in fretta possibile a centrare quell'obiettivo. Ieri parlavamo, scherzavamo con Paolo nell'edizione extra large di cose di calcio, 66 punti all'obiettivo finale, perché 10 ne abbiamo, Allegri ha detto 76, ma tanto per tenersi basso onestamente. Poi c'è quello che dice no, deve dire che dobbiamo vincere lo scudetto, poi non lo vinci e allora sarà un fallimento, arrivi terzo ed era un cioè, mettiamoci anche un po' d'accordo e con la coscienza in pace, diciamolo molto molto chiaramente. La penso così, voi la pensate diversamente, fatemelo sapere al 340-5425-324. Abbiamo l'intervento e l'intervista, visto che stiamo... l'intervista telefonica. Ah, perfetto. Ah, ho capito, allora ce l'abbiamo al telefono, Mirko Di Natale. Ciao Mirko!
Ciao Antonio, ciao, saluto a tutti voi.
Eccoti, che bella sorpresa. Intanto perché avevamo pronto proprio tutto un ragionamento fatto su anche Miretti, di cui abbiamo parlato, che è arrivato a toccare quota 50 presenze, e poi ci è arrivata ieri sera, nella serata di ieri, anche il tuo intervento per tutto Juve. Intanto lo andiamo ad ascoltare. Prima però ti chiedo, con il suo primo allenatore, ce lo presenterai tu, ci dici anche un po' quelle che sono state le tue sensazioni, e tutta l'intervista poi la si potrà ascoltare chiaramente su tutto Juve. Ti chiedo, Miretti, 50 presenze alla sua età non sono poche, tra l'altro solo tre giocatori, Buso, più lui, Buso e Ken, più un giocatore, si ritorna un po' indietro nel tempo, hanno toccato quota 50. Che cosa ci vede Allegri in Miretti? Ed è semplicemente una domanda, non c'è già all'interno nessun tipo di risposta positiva o negativa. Mirko Di Natale, tutto Juve.
Assolutamente. Secondo me ci vede sicurezza. Io la intendo così, ero allo stadio sabato, ho seguito la partita con la Lazio, e a me pare che nel momento in cui decide di schierarlo in campo è perché, oltre che ad esserci la massima fiducia nel ragazzo, nel giocatore che lo considera veramente tanto, lo stima, ma proprio gli dà quel grado di sicurezza che magari a volte qualcun altro non riesce a dargli in quel momento. Io lo vedo veramente così, quindi nonostante la sua giovane età, è un 2003, nonostante magari non possa rubare l'occhio ancora perché è poco prolifico in fase offensiva, però io l'ho visto veramente fare un gran lavoro. Poi è chiaro che dalle squadre hai sempre delle sensazioni differenti, no? Che vedere le partite magari a casa o con gli amici, quindi a me dà proprio quel leitmotiv proprio di sicurezza totale.
E ci interessava questa tua percezione, non sapevo che fossi stato allo stadio. Bello seguire, meglio seguire anche una partita allo stadio, anche in un'atmosfera particolare, quella di sabato scorso. Io ti ringrazio Mirko, ci tenevo a salutarti. Mirko che può essere seguito anche sulle colonne di tutto Juve, ovviamente via Twitch su Bianconera TV. Ci vuoi ricordare l'appuntamento?
Sì, assolutamente direttore, giovedì dalle 21 torniamo con Signor Omicidi, ci saranno anche...
Bello, Signor Omicidi, mi piace.
Ci sono anche i miei compagni viaggio stoici, cioè Germano Gorla e Mari di Dio, quindi vi aspettiamo direttore quando vuoi fare un salto.
Assolutamente, mi fa piacere, no, volevo solo avere la conferma che non ci fosse stata una perdita per strada di qualcuno, perché a quel punto sapevamo chi sarebbe stato l'assassino, tra virgolette, ovvero okay, Mirko Di Natale. Okay. Grazie, e allora dopo...
Grazie a voi.
Mirko per noi chiaramente raccoglie qualche bella... curiosità, intervista per tutto Juve e anche per a microfono aperto per noi. Allora ascoltiamo il primo allenatore di Miretti che ha avuto, Fabrizio Blengino, e andiamo a sentire che cosa ha detto proprio di Miretti, intervista che trovate su tutto Juve.
Per cose di calcio, l'estratto dell'intervista al primo ex allenatore di Fabio Miretti, Fabrizio Blengino. Ecco, riavvolgendo un po' il nastro dei ricordi, Fabrizio, vederlo lì adesso, no? Dopo che tu l'hai visto che era un bambino, beh, fa un certo effetto, no?
Ogni tanto lo guardo, quando tipo l'altra sera che giocavano contro la Lazio, guardavo la partita, quindi l'ho guardato, e ogni tanto faccio fatica a riconoscerlo, perché effettivamente quando era piccolo aveva i capelli tutti sparati dritti, con la faccia proprio da bimbo, perché poi aveva 7 anni. Avevo 7-8 anni, quindi era veramente, forse anche di meno, era più piccolo, e quindi dopo ci fatica a conoscerlo, però da lì a ricordarlo quando giocavamo, per farti un esempio, sul campo infame che noi abbiamo qua vicino, in un paesino qua vicino a Curio, che era un campo veramente inquietante, e vederlo adesso in palcoscenici così importanti mi fa oppa, ovviamente mi riempie di...
Se non assomiglia totalmente a Marchisio, allora chi può assomigliare?
Questa è una bella domanda. Vado un po' in memoria sui centrocampisti storici della Juve. Io me lo ricordo un po' Anna Jugovic.
Sì.
In un certo quel senso. Perché Tacchinardi, ovvio che Tacchinardi era un metronomo e diverso. Però Jugovic, secondo me, aveva questo gioco qua. Anche se Jugovic, comunque, i suoi colli ha sempre anche fatti. Secondo me, anche il fatto che ci sia questa situazione societaria un po' così particolare, no? Con la penalizzazione, con quant'altro, lui ha anche, non avendo magari tanti soldi da poter investire sul mercato, perché poi questo è, presumo che sia anche questo, lui ha anche questo spazio e lui deve essere bravo a sfruttarlo, questa opportunità che il mercato gli ha dato.
E il resto dell'intervista la troverete integralmente su tuttojuve.com.
Che bello questo spaccato di quando è iniziato, un ragazzino, capelli sparati, un altro volto ovviamente, parliamo oramai di 13 anni fa, se non qualcosa di più, rispetto a questo ricordo, l'emozione per chi lo ha allenato magari nel campetto di periferia improponibile, sul quale abbiamo giocato praticamente tutti noi, anche se da quelle parti vicino a Cuneo ci sono dei campi bellissimi, però non tutti hanno quelle possibilità. Conferma anche Ivo, perché lui va alle Grigliate il sabato e la domenica adesso, quindi li vede.
Infatti io faccio da commissione per lei, quando lei non va vado io.
Esatto, io invece ogni tanto calco qualche campo da quelle parti e vedo, ormai solo più 10 minuti, un quarto d'ora perché non ce la faccio più, e vedo davvero dei campi incredibili, eclatanti come tenuta in generale. Belle queste parole. Jugovic, non mi sarebbe venuto in mente Jugovic, non so ancora identificarlo con qualcuno, fortunatamente Miretti è Miretti. Partiamo col nostro sommario, anche perché oggi volevo poi cominciare con un ospite che possiamo già provare a contattare per parlare di Serie A, di calciomercato, anche perché il primo tema che ho messo in agenda è questo. Giuntoli allunga i contratti, l'idea è quella di rinnovare, allunga i contratti di quei giocatori già in forza alla Juventus e abbassa così gli ammortamenti, cioè chiede una spalmatura degli stipendi, eventualmente una conferma di quello stipendio ma allungando il periodo. Questo dà la possibilità, non è un escamotage, Chinè, stia tranquillo Chinè, si fa in tutti i bilanci. E si abbassano così gli ammortamenti, cioè il costo del cartellino invece che essere spalmato su 5 anni tempo del primo accordo viene così rinnovato, spalmato invece su un periodo leggermente più lungo, di poco, di tanto, però è una mano tesa della società ma anche dei giocatori nei confronti della società. Questo è il modo per ripartire. Chi eventualmente non accetterà, capiremo da subito che vorrà andare via a quelle condizioni e si spera anche a quel punto, capendolo molto prima, tipo Vlahovic, ipotesi, che volendo andare via lo puoi andare a cedere il più in fretta possibile per non rischiare di perderlo a zero. Strategia 10 e lode, cosa ne pensate? Questo è il primo tema. Poi centesima presenza per McKennie, l'americano ritrovato per caso perché era lì fuori rosa. E qui anche Giuntoli, ricorderete, lo rimise in squadra dopo averne parlato anche con l'allenatore, perché dice: qui non avrò tempo per trovare una valida alternativa anche numerica e qualitativa. Operazione McKennie, anche per quello che sta dimostrando, 10 e lode anche in questo caso. La lunga e faticosa attesa di Pogba il 5 ottobre, controanalisi per Paul, che è andato ad abitare nella villa di Ronaldo. Lì ha tutto, ha davvero tutto. Magari ha dimenticato anche qualcosa Ronaldo e quindi qualcosa anche di
una
più
macchina.
Rispetto, no, le macchine le aveva portate via, rispetto al normale. Lì si sta allenando perché è stato messo in questo momento a parte, bloccato il suo contratto, il suo accordo, aspettando appunto le controanalisi. Riparte la Champions, la Juve la guarda in TV come tutti noi. Qualcuno mi dice tiferemo le squadre con la maglia bianconera tipo il Newcastle e però intanto si allena. Potrebbe essere questo un motivo, un vantaggio per il campionato dove devi assolutamente arrivare nelle prime quattro. Altro tema, 340-54-25-324, e aspetto le vostre risposte, come stanno arrivando. Tanti vocali anche, già tanti temi, però il primo ospite oggi un po' di spazio l'abbiamo trovato per fa piacere conoscerlo direttamente, Carmine Di Rienzo, giusto? Scrittore, autore. Ciao Carmine, buongiorno.
Ciao, grazie dell'invito, buongiorno direttore.
Buongiorno, buongiorno a te. Serie A e calciomercato, intanto da dove nasce? Libro che si può trovare in tutte le librerie, vediamo anche per chi ci sta seguendo sulle Samsung TV al canale 4518 attraverso la nostra app completamente gratuita, la copertina Serie A e calciomercato 1994-2023 volume 1, che arriva fino al 2006. Una bella fetta di storia del nostro calcio. Intanto, che cosa è capitato in quel quasi decennio, Carmine?
Intanto volevo ringraziarti per l'invito.
È un piacere. Intanto, da dove hai partorito questa idea di mettere insieme tante curiosità interessanti? Tu mi hai chiesto privatamente un primo giudizio. Intanto sì. Raccolta di classifiche, di tabellini, ma anche curiosità legate a quelle annate. Sono tre volumi. Grazie a te per aver dato un contributo, anche noi giornalisti che abbiamo sempre fretta di scrivere e di sottoporre ai nostri ascoltatori qualche curiosità, e in questo libro ne ho trovate davvero tante.
Guarda, intanto che c'erai dal titolo 1994-2023, tanti possono chiedersi proprio perché il 94, noi il 93, e la risposta è semplice, perché dal 94-95 sono stati introdotti i tre punti. E quindi volevo dare una certa omogeneità nella consultazione delle classifiche in questo modo.
Ecco, quindi iniziano i tre punti. È cambiato il calcio, il modo di intendere la Serie A? Secondo te, sì. Tu che hai analizzato molte classifiche e molte tabelle?
Ma io infatti, io considero gli anni 90 come la svolta del calcio. Io considero gli anni 90 come il calcio moderno. Infatti in questi anni sono cominciati i grandi cambiamenti di novità regolamentari. E forse tutto è partito dal retropassaggio del 92-93. Tutto da lì, perché se ci pensiamo, prima il calcio è stato più o meno uguale a se stesso, le regole erano quelle lì, il fuorigioco, quello. Invece negli ultimi anni ci sono sempre novità su novità. E questo ho fatto sia per cercare di rendere lo sport più bello, ma anche un fatto di business, perché di renderlo anche più appetibile commercialmente.
Ecco, che cosa è capitato in quella fascia che tu racconti per cui riprendi molte statistiche, molti numeri?
Sì, beh, quelli sono gli anni d'oro delle grandi squadre, sono le grandi squadre italiane che facevano un po' di tutto, sia in Italia che in Europa. E anche nel calciomercato si facevano valere, infatti tutti i grandi campioni erano più o meno in Italia in quel periodo, 94-2006.
Ecco, ci fai degli esempi, tu conosci... Prego.
Dimmi. No, l'Italia vinse il mondiale, solo poi il canto del cigno, che dopo c'è stato questo declino, diciamo.
Ecco, fino ad arrivare al 2006. È un caso che tu lo finisca il 2006, quasi come per dire c'è un ciclo, tanto anche per ricordare quello che è stato un po' l'effetto di Calciopoli, che ha travolto con l'onda lunga la Juventus e la sua dirigenza dell'epoca.
Sì, diciamo che è stato un po' un caso, un po' anche per rendere i volumi più o meno tutti uguali come pagine. Però diciamo che il 2006 segna un po', infatti, anche come anche lì, proprio la fine di un certo calcio italiano di fama mondiale, diciamo.
Quindi diciamo forse legato anche ai bilanci, a quanto le società potevano investire in quel momento, perché sì, poi infatti, incomincia un periodo di regressione?
Eh sì, forte regressione. Lo stiamo vivendo ancora adesso, tutt'oggi infatti non siamo più le squadre che erano una volta, diciamo, però ci facciamo sempre valere.
Ecco, allora in questo primo dei tre volumi, Serie A e calciomercato, a firma Carmine Di Rienzo, dici un po' come possiamo reperirlo per i grandi appassionati. Noi riproponiamo intanto la prima pagina, eccola qui, Carmine Di Rienzo, Serie A e calciomercato, volume primo. Si arriva quindi col volume terzo, quando uscirà?
Allora, penso che adesso, diciamo, ottobre, novembre dovrebbe uscire il secondo. e quindi verso febbraio o marzo uscirà il terzo che concluderà la trilogia.
Ecco, diciamo che forse ci sarà anche già qualche indicazione in più sulla stagione in corso. Come vede il calcio italiano, la Serie A quest'anno? Ti butto un po' nell'attualità.
Beh, io penso che vedo molto bene l'Inter, mi sembra una bella squadra, abbastanza con molti ricambi anche. Guarda, ti faccio un pronostico, le mie 4.
Allora, andiamo col pronostico e poi ti salutiamo, Carmine.
Tanto... Grazie. Allora, io direi, guarda, Inter, Juve, Milan, Napoli.
Inter, Juve, Milan, Napoli. Visto che siamo Radio Bianconera, mi dici perché la Juve seconda, non terza, non prima? Non quarta?
Perché vedo leggermente più forte come rosa l'Inter. Secondo me ha più ricambi. Anche se la Juve non fa le coppe, potrebbe essere un piccolo vantaggio. Però secondo me a tuttora l'Inter ha una rosa superiore.
Ecco, se tu dovessi raccogliere, lanciarci una top 11, anche qualche numero di meno, di calciatori di quel periodo a cui fai riferimento nel tuo primo volume, ricordiamo Serie A e Calciomercato di Carmine Di Rienzo, cercatelo, lo trovate sicuramente il modo per acquistarlo, naturalmente per chi vuole approfondire questo periodo storico del calcio e della Serie A. Ti chiedo quali erano i giocatori di quel periodo del 1996 al 2006, 94-2006, scusami. Chi ci metteresti? Non della Juve, cioè in generale, raccogliendo tutti i dati che hai raccolto. Quali sono stati i top?
Tantissimi. Cominciamo dai portieri, c'era Buffon, Peruzzi, difensori Maldini, poi gli ultimi anni di Baresi ancora, il Baresi smesse qualche anno dopo.
Sì.
E poi c'erano tanti, poi Ferrara, Cannavaro. Poi vogliamo parlare poi attaccanti, Kakà, Baggio, Roberto Baggio, che più io mi sbilancio, per me il giocatore più forte che ho visto io,
sì.
Con i miei occhi, per me è stato Roberto Baggio.
Roberto Baggio. Carmine, da dove scrivi? Da dove vivi?
Io sono di Latina, nato e cresciuto a Latina.
Ah, di Latina, ecco, volevo capire bene la di dove
la provenienza.
La provenienza, esatto. Allora io ti ringrazio, però ti faccio anche l'ultima domanda e do così la possibilità ai nostri ascoltatori rispondere anche loro a questo quesito. Siamo arrivati al 2023, l'attacco della Juve è composto da Vlahovic e Chiesa, finalmente, dico io, dopo i guai fisici anche dell'anno scorso. Vlahovic, Chiesa sono l'equivalente di chi? Quale coppia trovi simile a loro? Del passato, del presente, del futuro eventualmente? Se la domanda è difficile puoi inventare, tanto il voto è sicuramente sufficiente, positivo.
Guarda, ti posso dire con tutto il rispetto, sono grandi giocatori, ma rispetto al passato erano più forti. Però io direi, se rimanendo nell'abito del bianconero, possiamo accostarli a Trezeguet del Piero.
Trezeguet del Piero. Allora, l'autore del libro Serie A e Calciomercato, Carmine Di Rienzo, cercatelo, approfondite, con il suo primo volume dei tre, Serie A e Calciomercato, ci dice Vlahovic e Chiesa, che il tema un po' di oggi, visto quanto stanno facendo bene in queste prime 4 giornate, assomigliano a chi? Lui ci ha detto, magari è un po' forzato, magari no, aspetto anche le vostre risposte, Dybala, Del Piero, Trezeguet. Questa è la risposta, la prendiamo, la accendiamo e la discutiamo con i nostri radioascoltatori. Intanto un grazie a te e complimenti per l'idea stuzzicante anche per noi che lavoriamo di calcio e calciomercato, ovviamente. Ciao Carmine.
Grazie, ringrazio io te e tutto lo staff, grazie ancora, sarei molto gentili.
Altrettanto, grazie a te per averci dato anche qualche spunto, qualche bella idea da seguire, da approfondire, libro che naturalmente ho visionato e ci sono degli aspetti molto, molto interessanti, curiosi, da cui ripartire per fare ragionamenti, anche se di un altro periodo, con quello che stiamo vivendo. Abbiamo già qualche vocale, Yves, magari sul tema in generale, se no ripropongo il nostro sommario. Giuntoli allunga i contratti e abbassa così gli ammortamenti, riparte la Champions, la Juve la guarda in TV, come noi, però si allena pensando al Sassuolo. Centesima presenza per McKennie, l'americano ritrovato. La lunga e faticosa attesa di Pogba il 5 ottobre contro analisi, ecco, ho spiegato il motivo per cui non ne stiamo parlando più. E poi oggi verrà approvato il bilancio della Juventus, negativo ma migliorato rispetto a quello che è stato l'ultimo, quello precedente. Tanti temi, poi c'è il Sassuolo, poi ci siamo sempre noi e ci siete voi da casa. 340-5425-324, abbiamo qualcosa da ascoltare? Ascoltiamo.
Ciao Antonio, sono Anna da Palermo. Neanch'io guarderò la Champions stasera. Tutt'al più, appena finiscono le trasmissioni di Radio Bianconera, darò un'occhiata al Grande Fratello.
Ah. Per c'è anche
quanto
Yves
riguarda
stasera,
lo scudetto, io ci credo. Sarà difficile, ma siamo la Juventus e dobbiamo crederci fino alla fine, anche se ciò è molto difficile. La Juve mi ha abituata a questo dopo 50 anni e non ho intenzione di cambiare. Ci credo sempre e sempre lo farò. Grazie mille per la compagnia. Sempre forza Juve.
E grazie a te perché ci ascolti con tanta pazienza sempre. Sui rinnovi, strategia perfetta. Per me la priorità è il rinnovo di Chiesa anche al rialzo. Federico deve restare ed essere centrale nel progetto Juventus. Io la penso come Buffon, senza coppe la Juventus deve puntare allo scudetto. Rosa, quello che ha detto anche la nostra ascoltatrice, se ricordo bene, da Palermo. A tra poco, cose di calcio.
La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Cose di calcio.
Cose di calcio, preparatevi perché è martedì e tra poco il detto tra noi con il nostro Andrea Bosco. Intanto vorrei ricordare, non sono riuscito a seguirla direttamente per impegni legati al lavoro, KO la primavera di Montero, battuta dall'Empoli di Birindelli, quindi un tuffo anche nel passato per chi ha seguito come il presidente Ferrero questa partita e non solo lui. Stasera esordio casalingo, anche se per casalingo si intende lo stadio di Alessandria, per la Next Gen di Brambilla. Un forte in bocca al lupo alla formazione giovanile bianconera. Saltiamo sul Tutto Sport. Zona chiave contro la Lazio. Sulle corsie laterali sono nate 5 delle 9 reti segnate dalla squadra bianconera. Questo è un dato che volevo sottolineare, così come fa Tutto Sport nell'edizione cartacea di questa mattina. Fasce Juve, miniera di gol, così Allegri ora esalta Vlahovic. Sabato l'esterno destro McKennie è stato decisivo in tutte e tre le reti. Con il Bologna l'assist dell'esterno sinistro Ealing e Chiesa e l'ala in più. Ricordando che i prossimi 4 impegni a partire da sabato: Sassuolo, poi Lecce in casa martedì alle 20.45, l'Atalanta il 1 ottobre, domenica. Attenzione perché è stato cambiato l'orario, lo so per quegli amici, tanto grazie alla regia. Ho salutato oggi? Oggi mi sembravi l'intelligenza artificiale, quindi per quello mi sono dimenticato forse di salutare.
Posso sempre farlo.
Potresti essere, tu rappresenti l'intelligenza artificiale di questo canale, di questa radio. Grazie Yves, in regia quest'oggi. Idee nuove, Magnanelli, l'uomo in più dal Sassuolo alla Juve con Allegri. Io ve la dico, se ci stesse ascoltando Allegri fra 100 anni. Per me il prossimo allenatore si chiama De Zerbi. Fra 100 anni, fra 2 anni, fra 4 anni, al di là di una piccola scommessa che potrei vincere con diverse persone, ma perderne una con chi è stato il primo a mettermela nell'orecchio, tutti i collaboratori ultimi legati al mondo Juve, hanno lavorato, conoscono, sono in ottimi rapporti con De Zerbi, che sta facendo molto bene, al di là di quello. Poi il vento cambia, però potrebbe essere questo un periodo di passaggio per arrivare a qualcos'altro. Io ve l'ho detto. Che giorno è oggi? Oggi è martedì 19 settembre 2023. Se fra 10 anni, se saremo ancora qui, sicuramente Radio Bianconera, sicuramente il direttore, figuriamoci se cade da questa sedia, di quelle che ogni tanto si sgonfiano da sole, al di là delle battute, vi dico che uno dei possibili allenatori, ci metto due strade, un allenatore De Zerbi e l'altro di filosofia puramente bianconera, cioè che arriva rispolverando le grandi pagine storiche del mondo bianconero. Era un po' che volevo dirvi questa cosa, che non è un modo per mettere alla porta, soprattutto adesso, quest'anno, mister Allegri, però intanto per esaltare che se i giocatori fanno qualcosa di più, se in allenamento si fa qualcosa di più con i ritmi sostenuti simili a quello della partita da giocare, così come ci ripete l'ottimo Domenico Marocchino, e ce l'ha detto ieri e noi ripetiamo pari pari, passo passo, quello che ci dice, noi domani, il direttore domani, sarà alla Continassa a seguire l'allenamento aperto su invito, quindi non arrivate lì senza invito, senza esservi registrati attraverso il vostro club, chiedete, informatevi anche sul sito della Juventus, ci sarà l'allenamento a porte aperte. Io questo allenamento a porte aperte ci vado sempre per vederlo con quale intensità lavoriamo. L'anno scorso c'era Bianco, che conosceva, che allena il Modena, se ricordo bene quest'anno. Quest'anno c'è Magnanelli e secondo me quest'anno è già cambiato qualcosa. Perché non ci sono le coppe? Per una filosofia diversa? Domani vi saprò dire qualcosa di più quando tornerò in studio per condurre le nostre, le mie, le nostre, le vostre due ore di cose di calcio. 340-5425-324. Abbiamo letto anche il primo approfondimento del Tutto Sport. Aria di rinnovo e di posto fisso, Gatti, Graffia. Anche per lui la strategia Giuntoli allunga il contratto, in alcuni casi puoi anche aumentare lo stipendio, ma sicuramente c'è l'obiettivo di tenere, monitorare attentamente e far capire a tutti che l'aria è cambiata e che il controllo è totale, totale, così come sarebbe stato bene fare anche prima. Quindi Gatti, ma sento i tamburi e quando sono i tamburi c'è qualcosa sempre di importante come l'appuntamento del martedì a quest'ora con il nostro Andrea Bosco. Ciao Andrea, ben ritrovato, ancora al telefono.
Buongiorno Antonio, buongiorno agli ascoltatori e grazie per l'invito.
Fisso, tu sei un posto fisso, tu hai il posto fisso, caro Andrea, che così potrebbe sembrare anche, non per chi ha il posto fisso, vuol dire dare importanza all'intervento del martedì, quindi dare la possibilità a tutti di segnarselo sull'agenda. Qual è il tema? Prego.
Sto ascoltando.
Qual è il tema fisso di cui vuoi parlare oggi invece? C'è qualcosa che ti stuzzica più di qualcos'altro? La ripartenza della Champions? Provo
a mettermi... C'è una cosa che mi stuzzica ed è una lettera che ho visto pubblicata su Tutto Juve da parte di un lettore che mi era sfuggita.
Non ho visto, raccontacela. Descrivici.
Allora, la Juventus gioca con le partecipanti alla Champions sempre prima delle partite di Champions o di Europa League e mai dopo. Strano, eh? Chi della Lega ha fatto la composizione dei calendari?
Sai che si sono lamentati anche in generale, visto che la Juventus è fuori, cioè non ci hanno pensato, secondo me. La Juve non puoi giocare, cioè non puoi giocare dei big match tra un turno e un altro di Champions in quel periodo lì. Quindi probabilmente.
Ma scusa, la Juventus è arrivata terza, la Juventus è una squadra in disarmo, la Juventus è una società che verrà venduta. Ma quale big match? Quali sono i big match?
Ho capito dove volevi arrivare. Interessante. Senti, la Juve zitta smacchia sempre di più il sarrismo.
Non è difficile, devo dire una cosa. Con tutto il rispetto per un allenatore che qualcosa al calcio italiano ed importante ha dato, evolvendo il sacchismo, perché di questo si tratta. Sarri ha le solite manchevolezze, vale a dire non capisce, uno, quando è il caso di giocare una partita di contenimento, cosa che non fa quasi mai. Secondo, Sarri non capisce che non tutti gli avversari si possono affrontare nello stesso modo. Un conto è affrontare l'Atalanta, un conto è affrontare l'Inter, un conto è affrontare la Juventus. Questa è la sua fondamentale pecca. Le sue squadre, Napoli, Lazio, la stessa Juventus, anche se poi noi sappiamo che in un certo momento i giocatori alla Juventus hanno preso il sopravvento e lo scudetto l'hanno vinto loro, quasi da soli, senza togliere meriti a Maurizio Sarri, non capisce che ci sono vari step nell'affrontare gli avversari. Questo a mio modesto avviso, voglio dire, io sono solo un modesto opinionista e non pretendo di insegnare il mestiere a Sarri. A mio parere queste sono le pecche di Sarri.
In cosa è stata migliore, in cosa è migliorata la Juventus allora in queste prime quattro giornate? Dalla prima, dal mezzo passo falso di Bologna e soprattutto rispetto a un anno fa quando ci si lamentava ancora del gioco. Cioè questa vittoria con la Lazio, che indicazioni dà?
Quattro indicazioni. Uno, Vlahovic si è sentito al centro del, del progetto e si vede. Non ha più la testa bassa, non protesta più per ogni palla che perde. È il Vlahovic che avevamo visto alla Fiorentina. Secondo, la crescita esponenziale, che uno che migliora di partita in partita, sta diventando una certezza. Gatti, considerato proveniva dal Frosinone, che insomma ne parlavano come del nuovo Torricelli, eccetera. Gatti è una grandissima sorpresa che sta diventando una grandissima certezza. Terzo, a me ha stupito, veramente te lo dico, ha stupito, e ha avuto ragione Allegri, io non l'avrei mai fatta quella mossa, mettere McKennie sulla fascia, che non mi pare sia un esterno, però sta facendo cose importantissime per il gioco della Juventus.
Come te lo spieghi, Andrea?
Quarto, prego. Me lo spiego che probabilmente l'hanno messo a dieta e gli impediscono di mangiare tutte le schifezze che McKennie si mangiava.
Quindi tu dici tenuto...
Mi hanno raccontato che McKennie era come Elia. Ti ricordi?
Sì.
Il famoso Elia che Conte non fece più giocare. Ecco, Elia mangiava schifezze, voglio dire, patatine, noccioline... schifezze varie tutto il giorno, no? Ecco, mi dicono che anche McKennie sia uno che tende ad indulgere in cibi che non fanno bene a un calciatore e quindi ad ingrassare. Me lo spiego solo con quello, perché voglio dire, poi dal punto di vista tecnico-tattico, per me è stata una sorpresa, perché l'ho sempre reputato un incursore, una mezzala che si inserisce, cioè che fa anche gol, però si sta comportando egregiamente anche sulla fascia, fornendo cross, assist, insomma, visione di gioco non da poco. L'ultima cosa, ed
quarto,
è stata un'altra
sì,
gradita sorpresa, probabilmente il merito è anche di Spalletti, che in nazionale da lui ha avuto ottime risposte, ed è Locatelli, che non è un regista, che fa il regista, che fa aperture di 60 metri, beh, questa è una cosa no positiva, super positiva per la Juventus.
Allora, sicuramente non è una dimenticanza il nome di Chiesa. Come si colloca Chiesa?
Non è una dimenticanza. Esatto. Io, Chiesa anche contro la Lazio ha fatto un gol quasi di rapina, ha fatto qualche sgroppata delle sue, sicuramente è un partner possibile per Vlahovic. Io peraltro preferirei vedere Chiesa in un 4-3-3, perché reputo Chiesa un esterno d'attacco e non una seconda punta come lo usa Allegri.
Ecco, ci tenevo ad arrivare al nome anche di Chiesa per chiederti, poi arriva qualche domanda. Io oggi ho provato a raccogliere un po' quelle che sono state le coppie di attaccanti del quantomeno nell'ultimo decennio. Higuain Dybala nella migliore stagione 38 gol, Ronaldo Mandzukic 30 gol, Tevez Morata, Dybala Ronaldo 42 gol, è quella che ha funzionato un po' meglio. Dove collochi la coppia Vlahovic-Chiesa? Quanto margine di miglioramento ci può essere? Soprattutto, scoppieranno come attaccanti se si gioca bene o saranno le loro caratteristiche, i loro gol anche a trascinare un po' la Juventus?
Fermo restando, perché per come vedo io il calcio, la migliore coppia a mio avviso,
ecco, mi interessa,
è quella rappresentata da Tevez Morata, che secondo me si integravano alla perfezione. Anche perché, sai, voglio dire, di Tevez ne nasce uno ogni 100 anni, cioè Tevez era un attaccante che partiva dalla sua area di rigore e ti trascinava il pallone nell'altra area e magari faceva anche gol. Aveva una forza fisica mostruosa abbinata ad una tecnica, insomma, notevole.
Si adattava bene ai due ruoli, non era né a volte falso 10 né falso 9, cioè faceva tutto bene.
È quello che a un certo momento Allegri ha pensato di poter fare a Dybala, ma Dybala è un altro pesce.
Condivido.
Dybala è un altro pesce e quindi il tentativo è stato, come dire, velleitario fin dall'inizio. Alla fine se ne è convinto anche Allegri. Come colloco, è presto per dirlo, finora hanno dato degli esiti molto importanti e molto interessanti, a livello di gol ma anche a livello di prestazioni. Ripeto, io spero che prima o dopo Tomo mi faccia vedere un 4-3-3, ma temo che sia una speranza vana.
Arriviamo al capitolo Miretti, Fagioli, hanno giocato anche nell'ultimo turno, Miretti ha toccato quota 50. Sai che zitto zitto, cioè non mi ricordavo questo dato, però con te volevo rispolverare un po' vecchi giovani che sono arrivati a quella quota in poco tempo. 50 presenze per l'attaccante soprannominato Farfallino, Felice Borel. È stato il primo a raggiungere le 50 presenze in prima squadra in età giovanile. Poi c'è stato Renato Buso, trevigiano di Montebelluna, centrocampista arrivato alla Juve a 16 anni nella
attaccante,
prima
attaccante anche lui, non centrocampista, non attaccante,
sì, attaccante, sì, cioè, onestamente sì, stavo leggendo un dato e lo inquadravano come centrocampista. Raggiunge le 50 presenze a 20 anni. E poi c'è quel Moise Ken che addirittura esordì a 16 anni e 8 mesi.
Allora, per come la vedo io, sì, a Miretti manca solo il gol, il primo gol in Serie A, dopodiché a mio modesto avviso potrebbe grandinare, nel senso che se si sblocca, Miretti è uno che ha i piedi per fare 10 gol a stagione. Di quelli che hai citato, Farfallino Borel, che io non ho mai visto giocare se non nei filmati, per quello che me ne raccontava il mio vecchio amico e anche mentore Giglio Panza, indimenticabile direttore di Tutto Sport, mi raccontava che in una Juventus dove il più grande di tutti si chiamava Renato Cesarini, una volta andammo insieme a un allenamento al Combi e Sivori faceva gol su punizione a Matter e gli diceva: Carletto, te la tiro a sinistra, pum, gol. Carletto, te la tiro a destra, pum, gol. 20 volte, il povero Matter era disperato e io dicevo: mamma mia, che giocatore. E Giglio Panza mi disse: perché tu non hai mai visto giocare Renato Cesarini? Allora, per quello che me ne ha raccontato lui, Borer era un killer, era un centravanti molto leggero, molto elegante, molto veloce, tecnico anche, che aveva la capacità di farsi trovare sempre al posto giusto, nel momento giusto. Buson non aveva grandissime qualità tecniche, ma si è applicato molto durante la sua stagione alla Juventus, poi in altre squadre, tra le quali, se non ricordo male, la Fiorentina, dove ha fatto delle ottime stagioni. Poi mi hai detto chi oltre questi due
Buso,
qua, non mi ricordo.
Buso e Ken. Buso e Ken.
Ah, Ken. Allora, Ken, secondo me, dipende da lui. Ken, quando giocava non nella prima, nell'Under 21, nell'Under 19, eccetera, ma quando giocava tra i 15 anni, io avevo un mio amico che faceva l'osservatore per il Triveneto e che lo conosceva. E mi ricordo che mi disse una volta: guarda, alla sua età Drogba non faceva le cose che fa Ken, dipende solo dalla testa di Ken. Ken potenzialmente è un crack, dipende solo da lui.
Confermo la tua etichetta, posso dire anche nome e cognome, mi è stata confermata da chi lo ha osservato, da chi l'ha prelevato dall'Asti, che si chiamava all'epoca, non è neanche più responsabile del settore giovanile della scuola calcio Toro, Silvano Benedetti,
sì,
sottolineandomi poi questo aspetto nelle belle chiacchierate davanti a un caffè.
Vedi che conferma la valutazione del mio amico.
Assolutamente sì, dicendomi la testa che bisogna, e alla Juve forse saranno più bravi che al Toro, probabilmente anche per
comunque in questo momento sì. Allegri ancora non lo sta usando, ma mi dicono quelli che seguono gli allenamenti
che ha intenzione
che lui inteso come Moises Kean la bava la bocca, cioè sta mangiando l'erba,
lo sta caricando a pallettoni, dico io.
Quando entrerà in campo farà probabilmente sfracelli.
Sarà un vantaggio vero, effettivo o solo in linea teorica fino a quando non si smonterà il castello non avere le coppe? Ahimè, non averle stasera guardate.
Allora, non avere le coppe ti ha tolto 60, 70, 80 milioni, non so quanti sono.
E si sentiranno i riflessi anche nei prossimi bilanci.
E ovviamente
purtroppo
questo incide nel bilancio, incide nella campagna acquisti, incide nello sviluppo. Non avere le coppe però ti consente di preparare una sola partita a settimana, soprattutto ti consente di limitare il numero di infortuni, perché come è noto i giocatori spesso vanno in sovraccarico e i problemi muscolari nascono dal fatto che giocando ogni tre giorni probabilmente alcuni non riescono a tenere quel ritmo. Quindi è un vantaggio, ma anche ovviamente uno svantaggio, anche da un punto di vista psicologico, perché vincere in Champions ti carica a pallettoni anche per il campionato.
Assolutamente, ricordiamoci. Ecco, come ti spieghi l'ultima annata a questo punto, con un anno di distanza, quell'esclusione, quell'eliminazione dalla fase a gironi? Di cui
non me
Allegri,
la spiego, non me la non spiego perché perdere con tutto il rispetto, i post telegrafonici israeliani, insomma, quella è stata una roba inguardabile, quindi dovrebbe spiegarlo a Allegri
che non va mai su questo aspetto. Ti volevo chiedere anche del Napoli. Di solito chi vince lo scudetto parte favorito, però cambia l'allenatore e quindi sarà colpa dell'allenatore?
Non solo quello, cambia l'allenatore, cambia il direttore sportivo, non c'è più Giuntoli. Cambia il centrale di difesa. E una squadra si costruisce sempre su portiere, centrale di difesa, centrale di centrocampo, centravanti. Kim, che aveva sostituito egregiamente Koulibaly, non è stato sostituito egregiamente da chi ha preso il posto di Kim. Questo si sente. Dopodiché c'è una situazione anche psicologica. Vincere la seconda volta è difficilissimo. Se pensi che la Juventus ha vinto 9 volte di fila, capisci che enormità abbia fatto la Juventus in campionato nelle scorse stagioni. Vincere per la seconda volta a Napoli è ancora più difficile, perché le attese si alzano, perché la presidenza
è tutto dovuto.
È una presidenza anomala rispetto ad altre presidenze, per tanti motivi che adesso sarebbe troppo lungo indicare, perché l'attesa dell'ambiente è molto alta, giustamente, perché insomma, se poi hai il fior di giocatori come Caraslesi, come Osimè, come Di Lorenzo, come Zelinski, come Lobotka, insomma, è chiaro che le attese, come Raspadori, le attese, come lo stesso Politano che ha fatto un gol incredibile contro il Genoa, le attese si alzano, ma non è detto che possano essere consacrate, perché essendo tu la squadra che ha lo scudetto sul petto, tutte le altre ti aspettano, sei l'avversaria da battere.
Senti, proprio una battuta finale, anche perché abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, ma con te è talmente bello parlare a tutto tondo di calcio, ma De Ligt che non si trova bene al Bayern Monaco, che non gioca più, tu lo riprenderesti? Ci faresti un pensierino?
Io sì, perché io, come sai, sono stato fin da quando non era ancora la Juve, io l'avevo visto sedicenne nell'Ajax, secondo me De Ligt è un giocatore incredibile, però deve giocare in un certo modo, il certo modo è quello in cui giocava nell'Ajax. Fatto giocare in un altro modo, come è successo anche alla Juventus, no? Possiamo perdere poi i rigorini che adesso non danno più e che a De Ligt fischiavano sempre e sistematicamente. Perché, me lo ricordo, io ho la memoria lunga, sono diventato anziano.
Voi pensate che si dimentichi Bosco?
No, io mi ricordo tutto, mi ricordo, come sai, spesso tiro fuori cose del passato che
voi umani non avete mai visto e sentito dire.
Ma io che ho i capelli non grigi, bianchi ormai, io le ho viste quasi tutte quelle cose che voi umani avete visto.
E che sono passate tra le mani di De Ligt.
De Ligt per me è un grande giocatore, è un mancino, quindi bisogna affiancarlo con uno di piede destro, è un marcatore che comunque ha una tecnica incredibile, perché De Ligt, uno prende la palla, te la mette a 40 metri precisa, cioè, non è che sia uno sprovveduto.
Ci hai spiegato i motivi per cui Andrea Bosco lo riprenderebbe, come chiaramente con una trattativa diversa da quella del passato, perché sappiamo che sono cambiate un po' di cose. Andrea Bosco, grazie per questa bella chiacchierata, martedì prossimo. E come sempre ripartiremo dai temi Juve e ci sarà anche una partita in più, quella col Sassuolo di sabato alle 18.
Un abbraccio a tutti quanti. Ciao.
Due abbracci a te, tanti abbracci a voi, mi raccomando, se state pranzando o qualcos'altro aspettateci, perché tra poco torniamo e sarà la mezz'oretta dedicata a voi con il momento Let's Goal, per chi vuole intervenire e non lo ha mai fatto, se no vocali, temi, discussioni qui su Cose di Calcio.
Cose di Calcio.
Cose di calcio, oretta ancora da passare insieme, aspettando i vostri vocali. Vi vedo un po' pigri, quando si vince facile, quando si vince, se vi siete rasserenati, quando non c'è il campionato. Bisogna riprendere un po' quota con i vostri temi, con le vostre riflessioni, anche perché così ne parliamo tutti assieme al 340-54-25-324. Ma visto che questo è il momento, la vostra mezz'ora, lanciamo la nostra rubrica. La vostra rubrica. Però mi lanci il Let's Goal. Mi sono visto Santarelli lì, pensavo fosse in diretta, che volesse intervenire.
È il titolo.
La Juve non vincerà lo scudetto, ma fa paura a tutti. Cosa ne pensate? Cosa ne pensate di questo titolo di Santarelli nell'editoriale di oggi su Bianconera News, il sito che dovete praticamente installare attraverso l'app o comunque consultare per vedere ripresi anche i temi, anche i vostri interventi, anche quello dei tifosi, come ieri da parte di uno dei tifosi che era fuori dalla curva e che ci ha raccontato un po' quello che è capitato. E abbiamo provato anche con Paolo Rossi a provare a capire quello che sarà il futuro tra gruppi organizzati e e gestione, gestione degli ingressi di bandiere, tamburi, eccetera. Ho letto un po' dopo altri messaggi e mi è sembrato di capire che gli ostacoli non saranno facilmente superabili. E la cosa un po' mi dispiace, spero che si apra quantomeno, anche grazie alla nostra chiacchierata, un piccolo dibattito interno alla Juventus per prendere decisioni che possono che non far bene alla squadra nel sentire l'incitamento da parte dei tifosi. Le cosiddette trattative parallele di Giuntoli. Allora, dopo aver messo sul mercato tutti, nessuno escluso quest'estate, dopo che non sono arrivate proposte impossibili da rifiutare, ma trattative interessanti, qualcosa sì, soprattutto sull'asse Chelsea-Torino, ecco che la Juve apre, come abbiamo detto nel nostro sommario, Giuntoli apre all'allungamento, prolungamento dei contratti per una buona gestione dei rapporti con gli interessati, ma anche per un'ottimizzazione del bilancio che oggi verrà, e così ogni anno, approvato dal Consiglio di Amministrazione. Apertura a prolungare oltre il 2025, quindi siamo nel 2023. Chiesa ancora 2 anni, resta chiaramente il nodo ingaggio da oltre 5 milioni netti. Ovvero, è logico che un giocatore come Chiesa, in questo momento, ripresosi, e ripresosi anche lui, la Juventus, possa pretendere di più. Possa pretendere di avvicinarsi, di aumentare il proprio ingaggio, di avvicinarsi anche a quello importante di Vlahovic o di, eccolo qui, Rabiot, contratto di 1 anno l'anno scorso, firmato a giugno, contatti continui per proseguire insieme, ricordandoci che il contratto di 1 anno dà la possibilità al giocatore di restare. Dà la possibilità, la Juventus era in difficoltà nel poter numericamente tenerlo, qualitativamente tenerlo, aggiungere qualcosa di diverso e di importante. Quindi è stata una scelta A, di comodo anche per la Juventus, che sapeva di perderlo. B, devo spiegarmi perché ha rinunciato alla fine, perché scusate ma il sassolino nella scarpa ce l'ho, perché avesse ricevuto veramente le proposte che ipotizzavamo, non penso che il giocatore si sarebbe fermato, ma ripeto, faccio un po' l'avvocato del diavolo. Però si è fermato, ma per vederlo fermarsi 1 anno, bene, la volontà dovrebbe essere sia della società che del giocatore, che sta facendo bene anche quest'anno, confermarlo anche per l'anno successivo. Il rischio qual è? Che senza prolungamento, già a gennaio potrebbe andarsene, cioè a gennaio o dopo, a giugno se ne può andare poi a parametro zero. E diciamo che se venisse incontro la Juventus potrebbe rinnovare e poi eventualmente far incassare qualcosa alla Juventus. Terzo caso, patto con Locatelli 2027, c'è un atto di rinnovo con adeguamento di ingaggio, nuova scadenza 2027, quindi le date verrebbero posticipate al 2027, gli ammortamenti gestite proprio tra il 2023 e il 2024. Mi dice Ivo che ci sono dei vocali, poi si arrivano dei Let's Goal al nostro numero 340-54-25-324, scrivete Let's Goal, noi vediamo quel numero, ci autorizzate a chiamarvi. Se non avete mai chiamato, lo dico per stimolare quelli un po' più timidi, pigri, a intervenire. Vedrete che ci racconterete un po' della vostra juventinità, le vostre preoccupazioni, i vostri entusiasmi, e vedrete che 5 minuti di chiacchierata passeranno velocissimi. Intanto, vocali.
Direttore, buongiorno. Sono Moreno, dalla Lombardia.
Ben ritrovato.
Io penso che la partita di sabato abbia fatto capire che daremo fastidio, e tanto, quest'anno. Io sono convinto che dopo le varie vicissitudini, chiamiamole solo vicissitudini, dell'anno scorso, quest'anno i giocatori con la mente più libera, e dove sicuramente si accentreranno solo sul campo, e sulle partite, credo che daranno parecchie soddisfazioni ai propri tifosi. Io vedo un Vlahovic stratosferico, dopo che è riuscito a risolvere i suoi problemi con la pubalgia, vedo un Chiesa in palla e secondo me, come ha detto il signor Bosco, io vedo anche un McKennie, che perché io in panchina non lo vedo bene, io lo farei giocare più spesso McKennie, cioè scusate Kane, lo farei giocare più spesso perché se lo merita.
Certo, sembra proprio di sì, che possa meritarselo molto di più dell'anno scorso. Chiaramente bisognerebbe capire al posto di chi. Io ho visto una Juventus che nel momento in cui poteva anche gestire in altro modo il risultato contro la Lazio, invece si è trovata in campo con, giustamente dico, valorizzando il proprio parco attaccanti, con Ken e Milik là davanti. Quindi ogni tanto fa rifiatare qualcuno, soprattutto adesso abbiamo il Sassuolo, poi martedì, quindi dopo appena domenica, lunedì, dopo tre giorni, avere il Lecce in casa, io penso che potrà essere occasione ghiotta per mischiare le carte, quantomeno là davanti. I numeri di Vlahovic: 4 presenze, 4 gol, 330 minuti giocati, occasioni create 2, tiri 13, dribbling riusciti 1, dribbling non riusciti 1, falli subiti 4. Questa è la fotografia di queste prime 4 giornate di Vlahovic, che non poteva essere un promettente campione a Firenze, poi un brocco perché è arrivato alla Juventus, come poteva far comodo a dei giornali. Ci possono essere giocatori che restano campioni ma che non stanno segnando, quindi bisogna saperlo annusare, aver giocato almeno 2 partite, io solo 1.5 a calcio balilla, dico sempre ai miei detrattori, e tornando, sbattendosi di più e meglio, muovendosi meglio e senza quei dolori, probabilmente questo è l'identikit di uno che può dire la sua pesantemente, anche se c'è qualche classifica che per qualche ora l'aveva dimenticato addirittura tra i bomber della Serie A in 4 giornate. I numeri di Chiesa: 4 presenze, ha giocato praticamente un quarto, 14 minuti meno di Vlahovic, 316 minuti, 3 gol, un gol in meno, 0 assist, quindi è più punta tra virgolette, dribbling riusciti 7, non riusciti 10, falli subiti 6, quindi tenta di più il dribbling, altre caratteristiche rispetto a Vlahovic, occasioni create 5, 3 in più rispetto a Vlahovic, tiri 7, 6 in meno di Vlahovic, che ci prova di più, magari sbaglia anche di più, però provaci caro Vlahovic, Vlahovic, come ti chiamo io in cronaca, perché più provi e più ti toglierai e ci farai togliere soddisfazioni. Altro vocale.
Buonasera a tutti, io vengo da Ancona, sono stato abbonato per tanti anni all'Allianz Stadio, poi ho deciso di non farlo più da quando andare allo stadio non mi permetteva di sentirmi libero come tifoso, e non capisco come mai debba essere così complicato permettere a chi vuole fare il tifo di portare dentro oggetti che negli altri stadi sono la normalità. È un po' come che da oggi al domani io debba andare in giro senza scarpe, quando tutti ovviamente indossano delle scarpe per camminare e andare in giro. Io devo sottostare ad una norma che mi impedisce di mettere delle scarpe quando vado in giro, e non sto parlando di fare una cosa che va contro dei regolamenti. Questo non lo capisco, andare all'Allianz Stadium, ben venga il fatto che sia tornato il tifo, ma non mi fa sentire ancora libero, e non vedo come mai debba essere così complicato, al netto del fatto sì c'è stato un processo, ma sono passati anche degli anni, tanti anni, e come sappiamo tutti la parte del tifo organizzato si è ricostituita, si è ricompattata anche sotto altri nomi, e lo vedo come un capriccio da parte della società che continua a considerare il tifoso come un cliente e reprime la passione che abbiamo visto anche negli occhi di quel signore anziano che entrando all'Allianz Stadium sabato si è commosso. Ecco, tutto questo sembra che la nostra società voglia distruggerlo per cercare di affibbiare un prodotto a una clientela anche patrimonializzata. Buona serata.
Grazie davvero per aver fatto un po' la sintesi, il sunto nel migliore dei modi di quello che è una percezione che hanno in tanti sulla questione stadio, rapporto Juventus con i tifosi ultras che possono accedere, ne hanno diritto, che potrebbero accedere gestendo bene il fenomeno, così come quando vanno gli stessi tifosi in trasferta o così come viene permesso, e questa è la cosa super critica, i tifosi della squadra avversaria quando vengono nel settore ospiti a Torino, vedersi per ultimi anche quelli della Lazio. Grazie per il tuo intervento. E se ci sono dei let's goal non ho proprio ancora visto, onestamente. Proviamo a vedere, arrivano dei messaggi e abbiamo dei vocali, allora ascoltiamoli intanto. Però c'è anche chi è già intervenuto e quindi ti metto un po' in naftalina al momento.
Buongiorno direttore, sono Bruno da Cuneo.
Eccolo.
Ma
Bruno,
se, come stavo sentendo prima quello che dicevi sulla tifoseria, che sarà molto difficile superare questi,
ho l'impressione, queste cose. Ho questa impressione.
Allora, la prossima partita si ritorna come prima, ragazzi. Se la società non gli interessa avere un pubblico come è stato sabato, basta prenderne atto, dirlo pubblicamente. A noi non ci interessa avere i tifosi dello stadio che incitano la squadra, lo si dice, e ne prendiamo atto. Non ci sgoliamo più dalla partita, non facciamo più come abbiamo fatto sabato, d'ora in poi ricominceremo a star seduti tranquilli e non muoverci. Io non so la società cosa vuole fare, non protesta per niente, accetta sempre tutto, e non vuole i tifosi veri, io dico quelli più caldi, allo stadio, e allora va bene così, ma importante che lo dica ufficialmente, perché io non ci prendo in giro, perché mi sembra che sia un po' di presa in giro ultimamente. Le bandiere non posso entrare, poi loro sono entrate con 10 bandieroni enormi, è tutta una cavolata totale a centrocampo sotto la tribuna. Io questa non l'ho capita. Ciao direttore.
Ciao. Lo considero uno sfogo lecito, anche giusto, perché effettivamente dovrebbero arrivare delle risposte. Ne ascoltiamo ancora qualcuno, se ci fosse chi vuole invece dialogare ed essere intervistato dal direttore di Radio Bianconera, stuzzicato, mandi let's goal. E soprattutto se non è mai intervenuto, dai che potete, via la pigrizia.
Buenos días direttore.
Daniel
da Tenerife,
beato te.
Secondo te questa data che continua a ripetersi del 30 di dicembre da parte del mister, l'ho sentito anche da parte di Fagioli, e io ho sempre pensato che fosse riferita eventualmente a qualche acquisto di mercato. Però questo mister che nelle ultime conferenze stampa si è presentato molto
sottotono,
dimesso, un po'
profilo basso,
muso lungo, così. Esiste secondo te la possibilità, tu che sai le cose, che la società abbia detto arriviamo a questo punto, se, visto che comunque già ci sono tante diatribe interne, voglio il mister, lo voglio tenere, non lo voglio, voglio cambiare, che magari gli sia stata data una deadline nella quale si dica se vediamo che si sviluppa la squadra ti manteniamo, se altrimenti vediamo che non è così anticipiamo già il cambio che alcuni di noi in società avrebbero già voluto fare. Cosa ne pensi? Ciao e buona giornata.
Che quella data è limitata semplicemente ai punti che avrai, cioè ti farà capire la maturità e la maturazione in 3 mesi di questa squadra, quindi sapendo che forse non è da scudetto ma che potrebbe ambire grazie anche probabilmente al fatto di avere solo una partita a settimana, di essere praticamente alla fine del girone d'andata, cioè di capire meglio qual è la Juventus, cioè qual è il peso specifico della Juventus quest'anno. Non penso che sia, cioè non è stato messo in gioco se non verbalmente quest'estate, non penso che questo allenatore potrà andar via centrando la Champions a giugno, anche all'ultima curva, spero molto prima dei 2 anni. Ci fosse l'uscita dalla Champions e sarebbe drammatico, E a quel punto lì devi anticipare i tempi. Devi anticipare i tempi perché vuol dire star fuori ancora dalla Champions un anno e quindi ti puoi... sarebbe drammatico dal punto di vista economico. E a quel punto o scivoli veramente in basso e tieni lo stesso allenatore senza più le motivazioni, a cui non rinnoverai il contratto, e sarebbe il più grande errore, oppure a giugno cambierai. A dicembre diremo tutti, vediamo a dicembre, perché se no saremo, adesso siamo secondi, potremmo essere primi, poi siamo terzi ma a due punti. A dicembre invece capirai veramente lo stato di salute complessivo di questa squadra. E chiaramente sei anche a metà, la variabile errore su quello che sarà a fine anno avrà un'incidenza minore, perché quello che sei potresti anche essere proiettandolo nel girone di ritorno. Detto questo, altri vocali. Ero un po' distratto da alcune immagini in cui c'è la cronista di Sky a Madrid con dei bambini appena usciti da scuola, probabilmente nelle vicinanze dello stadio, che fanno smorfie e tutto, e stanno imitando nell'esultanza Cristiano Ronaldo, che non è stato dimenticato, ovviamente. Abbiamo qualcuno? Vedo TV, quasi. Allora ne approfitto per aprire tutto Mercato Web, perché sapete, quando uno si annoia a casa, sul divano, non mentre ascolta Radio Bianconera, e abbiamo varie persone che ci stanno scrivendo, quindi vedo Yves super operativo. Allora dico, quando uno si sta annoiando sul divano, al mare, in spiaggia, in montagna e non ha mai telefonato, ci mandi il suo Let's Goal, che noi lo faremo intervenire. Dicevo, intanto guardiamo tutto Mercato Web, quando uno si annoia può controllare quello che capita anche attorno al mondo Juve. Empoli, esonerato Zanetti, fatale del 7-0 di Roma, il comunicato del club azzurro. Riparte la Champions, intanto Cuadrado salterà il Real Sociedad, Empoli scelta fatta, arriva Andrea Azzoli. E così gli aggiornamenti, noi l'Empoli l'abbiamo già superato e battuto, e quindi comunque la notizia ci interesserà, sempre che sia Andrea Azzoli nel girone di ritorno l'allenatore dell'Empoli. Mi dicono che c'è Donato da Sassuolo, e proprio Sassuolo sarà il nostro prossimo avversario, e allora gli chiediamo tutto dal nostro inviato. Donato, ciao.
Ciao, ciao Paolino, ciao direttore, buongiorno a tutti.
Buongiorno, buongiorno Donato. Che si dice a Sassuolo? Che si dice a Sassuolo?
Ma veramente, io adesso l'esatto termometro della situazione non ce l'ho, perché a parte il fatto che...
Fai finta Donato, lanciaci delle fake news.
Vai,
quello che vuoi. Prova a raccontarci un minuto di cose inutili legate a questa partita e false. Tanto sai che molti le dicono così. Quindi voglio vedere se ci crederanno. Donato da Sassuolo, l'inviato di Radio Bianconera, vai.
Sassuolo, qua i sassolesi sono tutti convinti di batterci. Sassolesi e non, perché poi il tifo sassolese è per lo più fatto da tifosi delle altre squadre, come la Juve, l'Inter, il Milan. Però sono convintissimi che ci lasceremo le penne come l'anno scorso. Io penso di no, penso che potremo vincere... E anche bene, ecco. Loro però pensano, sono sicuri di questo, ecco.
Ecco. Ma sei stato serio o erano fake news? Sai che hai camuffato bene? Hai mischiato?
Perché io sono un bravo attore, ecco.
Ah, cosa fai nella vita? L'attore?
No, io no. Lavoro.
No, anche gli attori lavorano, se dici così.
No, nel senso, lavoro in un magazzino spedizioni sì. Un'azienda ceramica qui a Sassuolo.
Capito, il classico, le ceramiche della zona che sono nobilissime. Senti, chi spediresti in questo momento da qualche parte? Chi è che... Togliti qualche sassolino dalla scarpa.
Spedirei dei calciatori?
No, non so, qualcuno, un presidente di qualche altra squadra, calciatore.
Di qualche altra squadra li spedirei tutto.
Ecco, c'è spazio nel tuo magazzino?
Anche ex presidenti di altre squadre. Ecco.
Ah, ho capito, ma c'è spazio nel tuo magazzino per tenerli tutti?
Nel magazzino c'è spazio, a voglia. se no lo facciamo, ecco.
Li spediamo comunque. Lo spazio. Senti, dimmi un po' invece, dove nasce la tua juventinità? Tu sei di Sassuolo, sei Emiliano?
No. Io sono di Latronico, in provincia di Potenza. Sono venuto qui a Sassuolo nell'89.
Per lavoro?
Per lavoro, certo.
Hai festeggiato i mondiali e sei salito a Sassuolo e non sei più tornato a casa?
No, nell'89, no.
Ah, 89, ho capito, 82, scusa.
No, nell'82 mi ero appena diplomato e aspettavo... Anzi, avevo già ricevuto il congedo militare, speravo di cominciare a lavorare.
Ho capito.
Io ho 62 anni. La mia juventinità nasce perché, devi sapere, io lo racconto a tutti, lo sanno anche Simone, Camillo, lo sa Quintiliano, con i quali ho già
dialogo, ho capito.
E lo sa anche Bruno da Cuneo, che con il quale hai parlato prima, cioè che ha interagito prima,
sì.
Con il quale ho guardato la partita insieme, siamo abbonati in sud, tutti e due.
Ah, eccoli, gli amici di Curva.
Nasco da una famiglia, ma amici perché poi ci siamo conosciuti su RBN, ecco. Perché io fino all'anno scorso ero abbonato in Nord.
Sì.
Ci siamo conosciuti su Radio Bianconera, ci siamo dati appuntamento in sud, visto che ho cambiato l'abbonamento. La mia passione, nasco da una famiglia interista, la mia passione nasce all'asilo con un mio compagno di asilo, poi anche di giochi, che portava le figurine dei calciatori che gli dava suo fratello interista anche lui, però questo mio amico è juventino e mi fece vedere per me erano fotografie, avevo 5 anni. Poi mi disse che erano calciatori, mi innamorai di Cinesinho, della maglia di Cinesinho, che era della Juve, quindi sono diventato juventino così. Continuo ad essere solo perché eravamo io e mio fratello, poi mio fratello purtroppo non c'è più e sono rimasto solo contro 4 adesso, interisti in casa.
Ho capito. Anche... Senti, Donato, interessante la tua storia, ti chiedo, domenica eri allo stadio, sabato eri allo stadio?
Sì. Sabato ero allo stadio, sì. Questa è stata la prima partita quest'anno perché col Bologna ero ancora in ferie.
Concordi con me che è stata la più bella partita della gestione Allegri 2 bis?
Sicuramente. Più bella anche di quella dell'anno scorso contro l'Inter, alla quale ero presente lo stesso in Nord, che vincemmo 2-0. Ma questa è stata una partita che abbiamo dominato, tranne quei 10 minuti che poi... quando gli abbiamo regalato il gol, però è stata sì la più bella partita dell'Allegri Bis.
Dove arriviamo? Fammi la previsione, ti saluto. Dove arriviamo?
Credo che possiamo giocarcela per vincere. Io credo, al netto di Pogba, possiamo giocarcela per vincere. Abbiamo tutte le carte in regole per farlo, sempre che si continui su questa falsariga, ecco, perché se cominciamo alla prima, voglio dire, adesso non mi viene il termine, però alla prima cosa che ci va contro, a rinculare, a metterci indietro, allora no. Ma se si continua su questa...
Come abbiamo visto con la Lazio, sei ottimista.
Con la Lazio sì, sono ottimista, certo.
Donato da Sassuolo, tifosissimo juventino, radioascoltatore, ormai abbonato da secoli a Radio Bianconera, grazie, un saluto e alla prossima, grazie per
grazie
essere intervenuto.
Grazie a te, un saluto a tutti, ciao.
Ciao, questo è il momento Let's Goal, spesso e volentieri, mi raccomando, prendete l'abitudine, segnatevi il numero e quando grideremo Let's Goal, quantomeno in cose di calcio, sarà il vostro momento. Via la pigrizia, siete gobbi come noi e quindi sentitevi a casa vostra. Tra poco col direttore Malu Pasincato, che sta seguendo una partita e quindi lavora, sempre lavora, e magari ci facciamo dare qualche indicazione di mercato anche da lui. A tra poco.
La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
Cose di calcio.
E arriviamo nel rettilineo dell'ultima mezz'oretta di Cose di Calcio, prima di passare il testimone al nostro collega Alberto Mauro, che vi dico si sta preparando per il derby giornalisti, che torna il derby giornalisti e poi vi racconteremo un po' di cose. E quindi si sta allenando in queste mattinate, anche il sottoscritto un po' di meno, vado d'esperienza onestamente, si parla del giovedì di una partitella tra colleghi, da una parte i colleghi a tinte bianconere e contro quelli a tinte granate. Da quando faccio questo mestiere, ormai dal 1999, ormai tanti anni, non ho mai perso un derby giornalista, non c'è stato sempre. però non abbiamo mai perso, quindi non me la voglio buttare addosso la sfortuna e dico che ci prepareremo al meglio per difendere i colori anche in campo. E saremo accolti dallo Sporting di Torino, il circolo della stampa di Torino, un'iniziativa interessante, derby anche della, dell'editoria bianconera e granata, e poi un momento di festa nel pomeriggio, nella sera, tra colleghi. Ma ve ne parleremo anche perché avremo, abbiamo in cantiere qualche bella idea per raccontarvi anche i colleghi che seguono la Juventus, magari conoscerli anche direttamente in collegamento radio con voi di Radio Bianconera. Intanto un altro appuntamento che vedrà protagonista Cristiano Giuntoli, che questa sera è in giro per l'Europa, non per locali ma per seguire qualche partita tra oggi e domani, e soprattutto magari conoscere da vicino qualche giocatore potenzialmente interessante per il mondo Juve. Ecco che Cristiano Giuntoli il prossimo 9 ottobre è stato ufficializzato, riceverà il prestigioso premio Scopigno e Felice Pulici stagione 2002-2023. L'attuale dirigente della Juventus, ci ricorda tuttomercatoweb.com, si svolgerà presso il Salone d'Onore del CONI, Zoff presidente della giuria. Spalletti vince tra gli allenatori, Kvaratskhelia nella sezione giocatori, in campo giornalistico premio alla carriera per Roberto Beccantini, tifosissimo della Juventus. La scorsa stagione un unplane per il Napoli, riconoscimenti per Kvaratskhelia, per Giuntoli, per l'ex allenatore del Napoli appunto Spalletti, e per chi come Beccantini avrà raccontato sicuramente con eleganza sopraffina la stagione partenopea. Bene, uno sguardo anche ai siti sportivi come Tutto Sport che andiamo ad aggiornare in questo momento, prima di collegarci col direttore sportivo Malu Pasincato, oggi impegnato a seguire una partita della giovanile, della Champions giovanile, ricordando che questa sera dopo il KO della formazione primavera di Montero contro l'Empoli a Vinovo 2-3 il risultato, stasera esordio casalingo ad Alessandria per la Next Gen di Brambilla. Allora, l'Inter del tabù spagnolo, 13 precedenti, una sola vittoria, e quante polemiche. Dove non ci sono le polemiche? Come vedete, ogni tanto dobbiamo anche vaccinarci, non alle polemiche, ne farei volentieri anche molto a meno, io da juventino soprattutto come tutti voi, ma come vedete ogni partita, per renderla più intrigante, ci sono dei siti che, dei tagli giornalistici leciti, consentiti, ma al limite, secondo me, della dignità, che ogni qualvolta c'è la polemica che deve interessare un po' di più. Vero che è colpa anche dei giornalisti, vero anche che mi dicono che i quotidiani di gossip, dove ci mettono le trasmissioni televisive un po' di pepe e sale attorno al nulla, sono anche quelle più seguite. E onestamente diciamo che noi ci meritiamo, i nostri radioascoltatori, che sono tanti, siete tanti, magari anche privandoci di quelli che, se non c'è insulto eccetera eccetera, magari non ci seguono ancora, ma sono convinto che nel tempo riusciranno ad apprezzarci. Coppa Davis, sarà l'Olanda l'avversario dell'Italia nei quarti. Volevo vedere un po' su Gazzetta quelli che sono i temi. Incursore, superficiale, esubero, titolare, tutte le vite di McKennie, così riassunto un po' il tema McKennie, che ripeto, per prendere un altro equivalente mi sarei tenuto McKennie, e così è stato. Per prendere qualcun altro e togliere spazio ai giovani, mi sarei tenuto Zaccaria. Fortunatamente una scelta su giocatore di spessore già un po' più maturo, e fortunatamente una scelta su un giovane, perché se rimaneva qualsiasi altro giocatore sarebbe partito un Nicolussi Caviglia, un Miretti in prestito o un Ealing. Quindi, come vedete, io leggo la strategia positiva. Per quanto riguarda il Corriere dello Sport, si parla di tennis, polemiche anche attorno al mondo del tennis, non se ne può più. Poi di Champions, purtroppo la cronaca ci dice che un tifoso del Newcastle è stato accoltellato a Milano, e io direi che forse anche per questi motivi si cerca di sulla carta tenere lontani quelli che sono ipotetici rischi. E ripeto, non sto facendo riferimento a quei tifosi che ben si sono comportati e stanno nel rispetto delle regole, vanno tutte le volte allo stadio. Però se dobbiamo accoltellare un tifoso avversario perché magari ci grida in faccia forza Newcastle o forza Juve, siamo messi male. Ricordo a tutti, visto che siamo in questo momento anche in televisione, 4518 o attraverso le nostre app, sempre in televisione, su tutte le televisioni, ecco, ricordo che Torino è una città dove non ci sono solo santi, ci mancherebbe, ma Torino è una città dove se esponi la bandiera del Napoli dopo aver vinto lo scudetto la puoi ritrovare integra, appesa al primo piano di un balcone centrale o meno della città, senza che nessuno da sotto butti cose strane, petardi o vernice o insalata a marcia. Ecco, io vorrei che l'Italia in generale facesse così ovunque, cioè quando vince la Juventus, magari anche a Napoli, magari anche a Roma, magari anche dalle altre parti, quei pochi o tanti tifosi juventini venissero rispettati di più, come Torino rispetta quasi sempre tutti e di più rispetto ad altre città. Questo mi spiace, è la verità. Chi si sente offeso è un problema suo, può cambiare sempre canale. Mi dice Yves che c'è il collegamento, allora lo sfruttiamo da inviato. Malù Pasincato, direttore, dove sei? Raccontaci, cosa stai osservando, chi, cosa, perché?
Buon pomeriggio, mi sentite innanzitutto?
Ti sentiamo molto bene col tuo microfonino.
Sono a Milano, sono allo stadio a vedere la Youth League, la prima giornata tra il Milan e il Newcastle. Sta vincendo il Milan 3-0. È una partita importante, come succedeva lo scorso anno che andava a vedere la Youth League della Juventus, perché queste categorie si vedono i campioni del futuro. Dunque è meglio sempre osservarli da vicino per capirne già fin da subito le potenzialità.
Ecco, al di là che sia Milan-Newcastle, che tra l'altro anticiperà, anzi abbiamo anche dato questa brutta notizia di cronaca di un accoltellamento proprio a Milano, di un tifoso del Newcastle, ti dico che cosa insegna il calcio italiano in questo momento, il Milan al Newcastle, che cosa il calcio inglese insegna al calcio italiano. Parliamo di giovanili, di Champions giovanili. In base a quello che stai vedendo anche in campo, che formazioni sono, che giocatori sono, che prospettive hanno?
Sono due filosofie diverse, perché ricordiamoci che le squadre inglesi hanno anche l'Under 23 e di conseguenza danno molto affidamento a quella categoria, che è un po', diciamo, il cuscinetto prima di buttarli in prima squadra se qualcuno magari non è ancora all'altezza, magari tralasciando forse rispetto a noi, visto che abbiamo solo la primavera, a parte la Juventus e l'Atalanta Under 23, dunque magari i giocatori, diciamo, quelli che già dimostrano di avere qualcosa in più vanno a giocare sotto età una categoria superiore, dunque magari a livello a volte di livello può cambiare qualcosa, proprio perché la filosofia a volte delle squadre è quello di farli giocare il più presto possibile già con i grandi, dunque con categorie superiori.
Ecco, e la Champions di stasera è meglio o peggio di quella dell'ultimo anno secondo te, come qualità, con le squadre che ci la sono quali... ovviamente
la e... qualità è secondo me qualcosina in meno rispetto alle Youth League che si vedeva nei primi anni, c'è la qualità un po' scesa rispetto a qualche tempo
come fa. Te lo spieghi, Malù? Come te lo spieghi?
Perché prima la nuova generazione, cioè la old school come dico io, giocavano sui campi e dunque avevano un'altra formazione. Oggi i ragazzi secondo me li vedo meno preparati qualitativamente, c'è veramente un divario importante rispetto al passato, meno questo è il mio pensiero.
Ecco, in questo momento hai davanti Milan e Newcastle, mi dici cosa di più la squadra italiana?
Non ho capito, scusa.
Che cosa ha di più in questo momento la squadra italiana che stai guardando come il Milan rispetto al Newcastle? Cioè tecnica, giocatori più ricercati?
In questo momento vedo una squadra più pronta, vedo che il Newcastle è una squadra, diciamo, se si può dire questo termine, un po' indietro, ma proprio perché nella loro filosofia, come ho detto prima, puntano a far giocare ragazzi bravi già nell'Under 23, dunque non ritengono in primavera come facciamo spesso
noi, che
riteniamo proprio
questo è
fino alla fine. Hanno quella categoria, per loro è importante portarci più di questo qua.
Ho capito, dunque, ho capito.
La differenza è quella.
Bene, 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 bene. Senti, torniamo invece, saltiamo sulla Champions delle grandi, no? Delle grandi. Purtroppo non c'è la Juve. È un vantaggio per te il fatto, per la Juve, non avere con tipicamente una squadra che andava sempre in Champions per aggredire un po' di più in campionato? Con la rabbia,
guarda,
con l'orgoglio?
Io, lo ripeto, un'arma a doppio taglio. Nel senso che non hai scuse, perché devi vincere il campionato, comunque devi lottare fino all'ultimo per essere lì per vincerlo, perché avendo solo una competizione, una rosa così ampia, due competizioni, aggiungiamo anche la Coppa Italia che è sempre bistrattata, ma quando si arriva in finale tutti vogliono arrivare, e di conseguenza secondo me può essere un bene, nel senso che tutte le energie le puoi giustamente riversare sul campionato, ma come ripeto devi assolutamente fare bene, non hai scuse, perché comunque è abituato a giocare due competizioni, deve farle alla stessa maniera, a maggior ragione quando deve farne solo una.
Senti, tre istantanee, tu il calcio lo guardi a tutto tondo, tre istantanee dell'ultimo turno di campionato, al di là della vittoria della Juventus in una partita difficile, quanto era difficile secondo te e quanto la Juventus se l'è semplificata? Grazie alla luce non solo del risultato ma per quanto hai visto. E poi altre due fotografie, penso una sia assolutamente quella del derby.
L'istantanea è classica, quella che avevo già detto in occasione della prima di campionato. L'istantanea per me è Vlahovic e Chiesa, due giocatori che io ho sempre difeso, che ho sempre detto che devono far parte del progetto Juve, devono essere dei giocatori importanti di questa squadra, perché se girano loro la squadra riesce comunque a finalizzare la mole di lavoro che si fa, e soprattutto capitava che quando la Juventus andava in vantaggio in qualche modo veniva recuperata, comunque andava in affanno, invece è stata in controllo. Poi diciamo ci sono anche l'istantaneo, no? A me viene anche perché spesso parliamo di Vlahovic e Chiesa ma ci dimentichiamo la parata decisiva di Szczęsny su Kamada, perché se lì magari la palla entra in porta forse può cambiare in quel momento la partita, invece è stato bravo il portiere polacco a fare una parata importante. E per quanto riguarda il derby è una partita a sé. Io questi processi a Pioli, secondo me, sì, perché ne ha persi 5, sono ingigantiti, perché comunque alla fine è andato tutto male al Milan, tutto bene all'Inter, l'Inter ha giocato meglio, ha dominato, e il Milan secondo me ha pagato anche il fatto che quando comunque interrompi il trend, quando sono le nazionali tante squadre hanno fatto fatica, a fare Saint Germain, che ha perso, ha fatto fatica al Bayern, cioè non è facile quando si entra dalle nazionali pronti via, invece la Juventus su questo è stata pronta a ripartire subito in quinta, perché dopo la vittoria di Empoli bisogna dare continuità, la Juventus praticamente quest'anno ha diritto zero di poter sbagliare.
Che cosa ha in più rispetto anche solo a un anno fa, a qualche mese fa, l'ultima partita di campionato? Più rabbia, più consapevolezza, che cosa? O si è aggiunto qualcosa che è stato un input emerso dalle chiacchierate anche con l'arrivo di Giuntoli, con una nuova versione di Allegri assistito da Magnanelli? Che cosa, Malu?
Un po' tutto. L'arrivo di Giuntoli che ha completato il gruppo dirigenziale assieme già al lavoro buono che aveva fatto Manna. Allegri che comunque si è portato un giocatore che lui ha avuto ai tempi di Sassuolo, perché magari tutti dicono ma Magnanelli, che conosciamo, giocatore storico del Sassuolo, che c'entra con Allegri? Allegri l'ha avuto proprio a Sassuolo, dunque sono sempre rimasti in buoni rapporti, e questo è bello anche di allenatori, no? Che magari molti ti aspettavano che avendo allenato tanti giocatori con nomi altisonanti portava qualche nome altisonante del suo staff, invece lui ci ha Magnanelli, c'ha Padoini, c'ha giocatori che anche quando erano in campo erano giocatori dotati di grandissima intelligenza, e secondo me un po' tutto, e poi sono anche i risultati, perché dopo il pareggio col Bologna c'era già qualche piccolo malumore, si torna a essere quelli dello scorso anno che non si chiude le partite, i risultati aiutano a tenere calma l'ambiente, però anche il fatto di aver giocato bene, perché la Juventus ha giocato bene sia con la Lazio sia con l'Empoli, dà ancora più fiducia alla squadra, perché comunque se i risultati arrivano, come dico io, anche attraverso la prestazione, è fondamentale, aiuta.
Leggo alcuni dati, poi faccio chiudere anche a te il sondaggio un po' di oggi. La Juve ha vinto almeno 3 delle prime 4 gare di un campionato di Serie A per la prima volta dal 2019-2020. Dusan Vlahovic è il primo giocatore nella storia della Juventus a segnare almeno 4 gol nelle prime 4 gare dei bianconeri in una stagione di Serie A per 2 annate consecutive. Allora, queste sono solo così statistiche. Io oggi ho provato a chiedere, Malu, lo chiedo anche a te, che di attaccanti dall'album di figurine in poi ne hai visti tanti. Vlahovic, Chiesa alla Juve, ti ricorda quale altra, si avvicina di più a quale altra coppia di attaccanti juventini, e se non ti venissero in mente juventini anche di altre squadre?
Vabbè, ti direi subito Del Piero Trezeguet, perché comunque Chiesa,
anche un nostro ascoltatore ha detto
Vlahovic,
questo.
E Vlahovic ha qualcosa di Trezeguet, però poi non bisogna sempre fare le coppie, anche perché Chiesa ha segnato e dunque nessuno ha detto niente. Però la volta che poi non aveva segnato, ma il fatto di giocare più seconda punta e meno sullo sterno, perde la sua esplosività, perde, diciamo, quelli che per molti sono le sue caratteristiche primordiali, e invece quando segna, questo dibattito non c'è. Contano molti risultati, perché è inutile che bisogna girarci intorno. Il Milan ha perso male il derby, si è dimenticato che è andato a Roma, ha dato la lezione sonora importante di calcio alla Roma, all'Olimpico. Però il calcio è fatto della giornata o della partita che andiamo a analizzare, dimenticandosi magari un filotto di partite, che ci sta che una partita può andarsi anche male. Dunque nei giudizi io sono sempre moderato, perché nel lungo periodo che si giudica comunque una squadra.
Mi dai un giudizio su McKennie da uomo in più, da uomo mercato, da uomo fuori rosa? Anche lui c'era stato comunicato così dalla stessa Juventus, a praticamente uomo squadra, quantomeno contro la Lazio. Questione di sentirsi al centro del progetto, come ci ha detto qualcuno, per lui e non solo per lui?
Questione di temperamento, questione di convinzione. Un giocatore ha maggior ragione quando è a margine di un progetto, se non è messo fuori rosa, proprio come è successo nel caso di Bonucci, per esempio, che non puoi giocare, allora lì non puoi fare niente. Ma quando, diciamo, sei ai margini, perché magari sei diventato la terza, quarta scelta, devi essere tu bravo a trovare le energie psicofisiche per cercare di in qualche modo sovvertire queste gerarchie. E quando ti viene data l'opportunità, devi dimostrare a te stesso, al mister, all'ambiente, che tu puoi dare una mano alla squadra. Quello che secondo me ha fatto McKennie, perché ha una mentalità internazionale, come dico io, una mentalità, lui è un mix, è un ragazzo nato in America, cresciuto in Germania, dunque ha un melting pot di mentalità all'interno, una mentalità del non mollare mai, fa sì che quando viene messo in campo, almeno sul piano dell'impegno, io da quando l'ho visto indossare la maglia Juventus non gli ho potuto mai dire niente, perché è uno che si da tutto quello che ha. Poi qualche volta a livello tecnico le cose possono andare bene, qualche volta possono andare male, ma sull'impegno di McKennie in maglia bianconera ho sempre visto.
È vero, l'hai sempre detto. Con una battuta finale, il tuo classico nome, ascoltato soprattutto dalla popolazione più giovane che ascolta Radio Bianconera, compreso Lorenzo Paolino, che tu conosci molto bene, che è molto attento ai tuoi consigli di mercato. Il giocatore più interessante della settimana che hai osservato, visto in amichevole, in DVD, dove è il giocatore della Juventus Next Gen Primavera, secondo te, più interessante che ha la Juventus?
Ma per quanto riguarda la Juventus Next Gen, io ho molto bene in testa il centrocampista Ngonghe, che mi piace molto come
di cui mi parla 25. Strabene, ne ha parlato strabene fuori onda anche mister Allegri, un martello l'ha definito, testuale, un martello.
Sì, un giocatore veramente che si farà notare, perché è un centrocampista moderno, è un centrocampista che sa fare le due fasi, e sicuramente è un giocatore che sentiremo parlare di lui, e spero che il mister Allegri magari durante il campionato possa fare come ha fatto con i fagioli, con i Miretti, buttandolo in mezzo.
Deve dare un po' di continuità, ti dico sotto traccia quale può essere il limite in questo momento, continuità.
Sì, quello va
mentale,
a parte dell'età.
Certo, certo, dunque, certo. Il giocatore invece in generale, interessante, la proposta di mercato di Malupa Zincato, ogni volta ce ne dovrai fare una, originale, interessante, di cui si parlerà a breve.
Guarda, questo giocatore qua è un giocatore che veramente lo sto seguendo da 2 anni, mi fa non impazzire di più, si chiama Nestori Iracunda, gioca nella Adelaide United, è un ragazzo extracomunitario, dunque lo si potrà prendere dal prossimo anno perché è in 2006. Veramente quei giocatori che amo io, giocatore esterno da strappo, che quando fa l'uno contro uno è veramente un giocatore micidiale. In 2006, che sono già 2 anni quasi, 1 anno e mezzo.
Nazionalità? Scusa, non ho capito. Nazionalità?
Nazionalità. Lui è di origine della Tanzania, ma è un giocatore col passaporto australiano.
Ho capito.
Nestori Iracunda.
Nestori Iracunda, lo ha detto Malù, prendete nota, ne sentirete parlare solo dopo Malù, da questo momento in poi. Grazie direttore, buona partita, alla prossima,
grazie,
al prossimo
grazie.
Martedì.
Ciao, grazie a voi, buon pomeriggio.
Come sempre, grazie. L'obiettivo è quello di trovare anche un nome, sperando che possano arrivare prima la Juventus, non possono arrivare tutti, ma noi abbiamo sicuramente il meglio per farceli raccontare prima di tutti gli altri. Adesso si continua con l'ora della vecchia signora e noi ci ritroviamo domani, ma intanto in mattinata vado a seguire per voi, per Radio Bianconera, l'allenamento della Juventus a porte aperte su invito. Mi raccomando, non presentatevi, non dite che vi ha mandato Yves. Ciao Yves, alla prossima, let's go!
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.